Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Compatibili, riprendiamo l'appuntamento consueto del venerdì con il rigoroso ordine alfabetico Campioni Paolo, Vecchiarelli, Edoardo, Umberto. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'argomento scelto da Paolo e da Umberto è... Edoardo, scusa, io non so come devo chiamare, Edoardo o Umberto?
Edoardo Umberto.
Come dire, la frittata con le salsicce è perfetta, insomma. Allora, l'argomento scelto è l'ambiente, segnatamente la diatriba che sembra infinita, una storia infinita, tra...
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, in studio come da copione, il rigoroso ordine alfabetico Campioni Paolo, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giancarlo, buongiorno Edoardo, buongiorno agli ascoltatori.
Bene, l'argomento che andremo a trattare, che andranno meglio a trattare questa mattina i due ospiti nei nostri studi, i due protagonisti o meglio, è scelto da loro, io sono qui soltanto in veste di, come dicevo l'altra volta, di arbitro, è questo, migrazioni. Quindi è un argomento di stretta, bollente attualità. Cominciamo subito e direi di partire sempre in rigoroso ordine alfabetico con Campioni Paolo. Paolo.
Bene, eccoci. Allora, io penso che questo sia un argomento di grandissima attualità. L'idea è quella di sviscerarlo sia, diciamo, prendendo in esame la migrazione in entrata che l'emigrazione degli italiani verso l'estero. Su questo secondo punto ho estrapolato dei dati nei giorni passati.
Ti sei preparato?
Ho studiato, vista la consistenza del mio competitor.
Certo.
E quindi ho visto che nel 2017 sono stati circa 115.000 gli italiani che sono emigrati verso l'estero. Dal 2013 al 2016 sono aumentati i migranti con alto livello di istruzione, almeno laureati, che sono passati da 19.000 a 25.000 unità l'anno. A dispetto della grande attenzione mediatica normalmente riservata ai flussi migratori, in entrata poca attenzione, secondo me, è stata data dal governo italiano a questi dati che ti ho detto. Infatti nel 2018 e 2019 la tendenza ad emigrare non solo non si è arrestata, ma è addirittura aumentata soprattutto tra gli under 35. Su questo c'è da dire che il nostro territorio, perché noi abbiamo detto che collegheremo sempre argomenti nazionali ed argomenti anche territoriali, il nostro territorio è quasi un campione di uscite, nel senso che il comprensorio nocerino e gualdese, e compresa anche tutta la zona della fascia pedemontana di Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Fossato, alimenta molto questo flusso migratorio verso l'estero. Soprattutto i paesi che sono scelti dai nostri ragazzi sono quelli più classici dell'emigrazione umbra, e cioè il Lussemburgo, la Francia, oppure Londra, Inghilterra in generale. Quindi io credo che sia un argomento di grandissimo risalto, a cui bisogna dare un'attenzione particolare.
Quindi tu lamenti il fatto che si parli troppo di immigrazioni e non si metta più attenzione al fenomeno dell'emigrazione.
No, non si parli troppo, si parli solo di emigrazione.
Ecco, esatto.
Quindi, sì, quindi ce l'hai con i Max Media, non con altri.
Con i Max Media e con chi alimenta tutti i giorni.
Voglio farti un regalo, Paolo. Grazie. Guarda, ti leggo una cosa del 1981.
Bene.
Scritta da un politico che io non condividevo assolutamente, perché era filo arabo, ha partecipato alle manifestazioni di Arafat nell'82 quando è stata a Perugia, che è Pino Rauti, e dice: sulla pelle di questi uomini sradicati dalla propria terra si sta giocando la più grave truffa della cultura radical progressista. Mentre nei salotti, nelle parrocchie e nelle confindustrie si esaltano le prospettive della società multirazziale che comporterebbe disagi inaccettabili per il popolo italiano e si accusa di razzismo chi vorrebbe affrontare realisticamente il problema, l'unica prospettiva che si offre agli emigranti è oggi il lavoro nero e l'accattonaggio nei centri urbani. Il Movimento Sociale Italiano indica invece una politica di cooperazione con i paesi del terzo mondo al fine di aiutare a realizzare nuovi posti di lavoro e uno sviluppo equilibrato all'interno della propria terra. Questo tanto per essere per farti capire che la posizione che io andrò a esplicitare fra un attimo non è diciamo una posizione né pretestuosa né conseguente né direttamente associabile all'oggi, ma è una posizione, perché l'immigrazione c'è sempre stata in Italia, l'immigrazione clandestina in particolare, perché tu fai una grossa non cogli la differenza che c'è tra coloro che escono dall'Italia e coloro che arrivano in Italia in forma clandestina. Coloro che escono dall'Italia, cioè i nostri ragazzi, escono dall'Italia con le autorizzazioni per arrivare nei paesi ai quali fanno riferimento o pensano di poter trovare un futuro, mentre invece quelli che vengono in Italia, soprattutto quelli che vengono dall'area dell'Africa, sono persone che sono vittime innanzitutto del racket dell'immigrazione che specula sulle loro spalle tassandoli e vessandoli, e in Italia né nel resto dell'Europa, che basta vedere come vengono trattati in Germania quando tentano di rimandarli in Italia, come vengono trattati, non hanno un futuro. Questo è il problema. Quindi Rauti, quando indicava nell'accattonaggio e nel lavoro nero nel 1981, te lo ribadisco, nel 1981 è stato un antesignano, uno che ha visto lungo quali sarebbero state le condizioni e le conseguenze di un'immigrazione non controllata. Non aver fatto nulla da parte dell'Europa per favorire lo sviluppo in Africa, e al di là del fatto che in un certo punto hanno azzerato i debiti gli stati africani avevano nei confronti dell'Europa, non hanno però fatto nulla per favorire la residenzialità presso i propri punti di nascita. Questo ha comportato di fatto uno sradicamento, ma ha portato verso l'Europa tutti coloro che in termini complessivi non venivano per lavorare, tranne le prime ondate, ma venivano semplicemente perché speravano, pensavano che questo fosse il paese del Bengodi.
Ma guarda, io su questo penso che, come dire, la tua lettura è ovviamente molto parziale, nel senso che sicuramente ci sono delle sacche di immigrazione che sono esattamente quello che tu hai descritto e che non dovrebbero arrivare né in Italia né in altri paesi d'Europa. Però ci sono altre sacche di immigrazione che invece contribuiscono positivamente allo sviluppo del paese, e come ha ricordato pochi mesi fa il presidente dell'INPS, che pagano i contributi per le pensioni anche degli italiani,
quelli che lavorano,
che lavorano
normalmente
e che si sono integrati senza nessun tipo di problema. Rauti quelli non l'aveva preso in considerazione, però esistono, ce ne sono moltissimi.
No, Rauti non è che non l'aveva preso in considerazione, Rauti diceva nel suo complesso, e lo dico anch'io oggi, e diciamo che è stato profeta, che se si aprivano le porte completamente, oggi ci saremmo arrivati alle condizioni di oggi, cioè la ingestibilità dei flussi migratori. Diceva semplicemente questo.
Su questo io mi fermerei, perché il discorso ovviamente andrà avanti, c'è la discussione che continua, ma esigenze tecniche mi dicono di fare uno stop e ci riprenderemo, tra poco.
Va bene.
Erano sposati solo da 2 ore, non parlavano. Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle, d'una meta ancora incognita. Si diceva che eran pazzi e si baciavano sui metro, per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì e uno no. Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico, stranamente le tornava all'improvviso, come sempre, quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada, lui insultava la sua Cadillac. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. In braccio e proseguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi è un camionista di New York. Disse che quell'uomo strano le parlava, invece no, di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente col sorriso in volto. Come sempre, quel sorriso in volto.
Per la nuova collezione possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili ancora, riprendiamo con Campioni Paolo e Vecchiarelli Edoardo Umberto in studio per parlare di migrazioni. Stava parlando Paolo, io ti ho interrotto, ma purtroppo le esigenze tecniche mi impongono anche di fare questo. Prego, puoi continuare.
Bene, grazie. No, riprendo quello che, con cui avevamo chiuso, insomma. Quindi ho sottolineato l'approccio positivo di una parte di questa migrazione, e la cosa che invece sulla quale sono perfettamente d'accordo con Edoardo Vecchiarelli su questo tema è la questione dell'Europa, in quanto l'Europa in questo momento, a parte numerosissime chiacchiere, sta facendo davvero poco o niente per darci una mano ai paesi confinanti con le aree di migrazione a mantenere questo fenomeno a livelli umanitari e a livelli di rispetto della persona, diciamo consono al periodo storico in cui viviamo. Lo dico questo perché ho avuto contezza proprio qualche giorno fa, facendo un piccolo viaggio con la macchina, ho attraversato la frontiera italiana con l'Austria, l'Austria con la Germania, la Germania con la Francia, il ritorno la Francia con l'Italia. Dico la verità, le frontiere con l'Italia sono molto sorvegliate. Per esempio il grande Macron, che continua a chiacchierare in continuazione, mentre la frontiera che ho attraversato Germania-Francia è completamente libera, come libera circolazione in tutta Europa, voi sapete le frontiere non esistono più, quindi uno in macchina parte, va da qui fino al mare del nord senza fermarsi mai. Il problema lì è che nel confine con la Francia, al di là delle chiacchiere, di fatto è stata riproposta una frontiera, non c'è più il bussolotto fisico, ma ci sono, almeno io sono capitato in 2 o 3 volte, c'erano sempre i gendarmi per i flussi di entrata dall'Italia verso la Francia. La stessa cosa ho notato 2 volte su 3 che sono andato, nei flussi di entrata dall'Austria, quindi dal Brennero Austria verso la Germania. La Germania, dal confine con l'Austria, in entrata ho trovato sempre la Polizei, e questo depone a sfavore delle persone che da una parte chiacchierano bene e poi razzolano in un certo modo. È evidente che questi flussi migratori bisogna governarli, che il Trattato di Dublino, sottoscritto da un governo italiano che tutti conoscono, che sanno chi è, che era rappresentato da Silvio Berlusconi, ma al governo c'era anche la Lega Nord e c'era anche quello che prima era Fratelli d'Italia. Quindi quel trattato non funziona e quindi bisogna rivederlo, come non funzionano e quindi bisognerebbe rivederli continui decreti che emana il nostro carissimo ministro dell'interno, sul quale io non volevo nemmeno entrare oggi, ma capisco che è impossibile con questo tema, perché questi temi non si governano per decreto. Non è che uno la mattina si svegli e dice: chi porta i migranti vi faccio una multa da 1 milione di euro, perché con le leggi del mare non è possibile. E non basta vincere le elezioni in Italia per cambiare le leggi del mare, ammesso e non concesso che qualcuno le abbia vinte.
Oh, Edoardo.
No, stavo cercando il ragionamento che fa Paolo, diciamo è un ragionamento pro domo sua, nel tentativo, voglio dire, di comunque continuare a giustificare un'immigrazione indistinta. Allora io stavo cercando, perché lo ricordavo vagamente, ringraziando Facebook, queste cose si possono fare, cioè il comportamento dell'allora governo dell'epoca, che era di centro-sinistra, credo che fosse Prodi al governo, quando ci fu lo sbarco degli albanesi, quando ci fu lo sbarco degli albanesi. Se non ricordo male, ci furono alcune motovedette della Marina Militare Italiana che impedirono, dopo l'arrivo di oltre 100.000 albanesi, che impedirono la continuazione di quel flusso. Perché? Perché in realtà più di tanti non se ne potevano ospitare. Ora che questa gente poi si sia integrata, che sia diventata, diciamo, parte integrante della vita e della quotidianità degli italiani, è indubbio, nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che probabilmente facciamo riferimento a una popolazione che è europea. Al contrario, quando si tenta di mettere insieme idee politiche, religioni diverse, si creano delle complicazioni. Io, per carità, se l'Islam decide che picchiare una donna non è reato, che uccidere un figlio o una figlia perché vuole vestire all'europea, per carità, ognuno è libero, ma che lo facciano a casa loro. Cioè la mancanza di sensibilità da parte di quelli che Pino Rauti chiamava radical chic progressisti, che quindi è una mancanza di sensibilità che trae origini già dagli anni Ottanta, è riconfermata oggi, che preferiscono andare su una barca dove ci sono 40 immigrati clandestini, aiutati da un comportamento scorretto delle ONG, e invece non vanno magari, che ne so, a qualche chilometro da qui, a Norcia o in Valnerina, dove da 3 anni aspettano di poter ricostruire le proprie abitazioni. Quindi c'è, io do una lettura diciamo di basso livello da parte della sinistra, proprio nel tentare di occupare uno spazio a difesa dell'immigrazione anche di tipo clandestino, mentre invece farebbe molto meglio la sinistra a interessarsi dei problemi veri degli italiani, perché più gli italiani stanno bene, più sono nelle condizioni di ospitare; al contrario, meno stanno bene e meno possono ospitare.
Ci fermiamo ancora. I can't get enough of you, baby. Yes, it's true. Baby, yes, it's true. Whenever we kiss, I get a feeling like this. I get a wishing that there were two of you. My heart cries out, oh, baby. It feels so nice. I want your arms to wrap around me twice. Right around, baby, right around. When you had to go, I hated the thought. I only wish the night was twice as long. My heart cries out, more, baby. I loved you so much. I wish that there was more of you to touch. Whenever we kiss, I get a feeling like this. I get a wishing that there were two of you. Riprendiamo con Incompatibili in studio. Abbiamo Campioni Paolo e Vecchiarelli Edoardo Umberto. Stavamo parlando, il tema di oggi è migrazioni. E da quello che diceva Edoardo, perdonami se l'ho interpretato male, ma dal tuo discorso si evinceva questo, che albanesi sì, perché magari con religioni e modi di vivere simili a noi, musulmani no, perché sono diversi, no, perché non si vogliono integrare,
no,
non lo so, ho percepito questo.
Non è così, cioè, ecco, no, la prima ondata di immigrazione degli albanesi era formata per l'80%, 90%, per quello che ci dicono le cronache e le statistiche, da ex delinquenti dell'Albania. Ricordo che in Albania c'era un regime comunista che era totalmente avulso dalla realtà, e probabilmente proprio perché le uniche immagini televisive che riuscivano a recepire erano quelle dell'Italia, si sono innamorati dell'Italia e sono venuti in Italia anziché magari passare per la Slovenia e andare in Francia o in Austria. Per quello che riguarda le popolazioni arabe, io sono convinto di una cosa: tu puoi essere e credere in quello che ritieni opportuno, però ci sono, o in quello che ritieni che la tua cultura ti ha insegnato, però ci sono delle regole che sono invalicabili per quello che ci riguarda, cioè c'è un aspetto, un assetto morale che non può essere dimenticato, cioè insomma come si fa a dire che c'è un padre padrone quando noi abbiamo combattuto per 50 anni, no, i movimenti degli anni 70 eccetera, e le libertà anche di tipo sessuale, quando tu hai di fronte invece gente che nella loro religione, se applicassero la sharia per come è indicata, per alcuni perlomeno, per le notizie che vengono date, per le letture che vengono date, voglio dire, la donna è di fatto subordinata al proprio uomo, i figli e le figlie altrettanto, e la credibilità quindi sotto questo aspetto della capacità di integrarsi in forma compiuta la vedo complicata, e questo uno dei motivi che fa sì che Salvini riesca ad avere percentuali di consenso di quella levatura. Cioè noi oggi parliamo di un Salvini che è dato al 37-38%,
qualcuno dice 37,
beh, io me la faccio un po' più bassa perché, ma se fosse vero, cioè io non riesco a rendermi conto come chi avversa Salvini non capisca che c'è una grossa fetta della popolazione che è esattamente allineato sulle posizioni di Salvini, che è stanco di certi comportamenti e che quindi vuole che ci sia una regolamentazione vera e piena dei flussi migratori.
Paolo.
Allora, guarda, Renzi il 40% l'ha preso, no, sui sondaggi, l'ha preso in una elezione, e c'era gente in Italia che non era d'accordo con quello che Renzi faceva e con quello che Renzi diceva. Allo stesso modo ritengo sia normale che Salvini possa prendere anche il 70%, ma ci sarà sempre un 30% che in uno Stato libero è libero di contestare e di pensare cose diverse dalle sue, che comunque lui fino adesso il 37% l'ha preso sui sondaggi, invece Renzi l'ha preso alle elezioni il 40%.
Beh, anche ci ha messo un anno, l'ha preso anche le europee, 34.
Ci ha messo un anno e mezzo Renzi a perderlo, vedremo Salvini se saprà battere il record. Questo è da stabilire. Mi ricollego invece a quello che ha detto prima Edoardo.
Diciamo una speranza, tenendo conto del disastro che ha fatto la sinistra, e quindi tu speri che anche a destra ci sia questo disastro. Ma io penso esattamente il contrario.
Io, riprendendo quello che dicevi prima tu, su alcune regole invalicabili, io vedo proprio che è proprio su questi temi che c'è stata un'approssimazione clamorosa da parte di questo ministro e da parte di questo governo.
Lascia perdere Salvini, parla con me. Salvini che c'entra con quello che c'entra? No, io non difendo Salvini, io difendo un certo modo di disciplinare l'immigrazione che è clandestina, te lo ricordo.
Per disciplinare l'immigrazione clandestina bisogna fare leggi che...
Ma secondo me intanto invece che salire sulle barche dell'ONG dovrebbero prendere una nave, pagare il biglietto, prendere un aereo, pagare il biglietto, scendere, fare la dogana, dire perché vengono in Italia e perché stanno, e per quanto e per come ci vogliono stare.
Mi appello al buon cuore del moderatore.
No, vabbè, permetterai che ti corregga.
Hai parlato solo tu. Quindi.
Beh, vabbè, probabilmente perché ho più argomenti di te.
No, Edoardo, perché sono educato. Allora, le cose sono molte, quindi dicevo dicevamo, partiamo, facciamo un ragionamento sereno e serio. Le regole invalicabili sono alcune regole, per esempio quelle del mare, che hanno permesso a due capitani che conoscono le regole del mare perché navigano da anni di poter entrare in un porto senza correre grossi rischi dal punto di vista personale. Perché? Perché i rischi paventati da chi, ripeto, ogni mattina si sveglia e pensa a un decreto diverso perché vede che non riesce ad ottenere risultati, e quindi ogni mattina si sveglia e pensa, adesso stamattina ha detto che ripresenterà in Parlamento un emendamento per rimettere le multe agli scafisti, che prima gli erano stati tolti perché lui dimentica che da solo in Parlamento non c'è la maggioranza. Quindi le regole invalicabili bisogna, prima di proporre altre regole, bisogna conoscere quelle che esistono, bisogna fare sforzi, lavorare, non stare tutto il giorno su Facebook, Twitter a scrivere e a dire cose, bisogna conoscere, lavorare. L'approssimazione con cui è stato affrontato questo argomento è stata proprio da dilettanti allo sbaraglio e i risultati sono evidenti. Tanto è vero che quel giorno che c'era una barca ferma davanti al porto di Lampedusa, era quella famosa ormai, la Sea-Watch 3, mentre aspettavano di sapere se scendevano o no questi 40 dentro la Sea-Watch 3, ne sono arrivati altri 400 in una giornata, con tutti i barchini, barchette, gommoni, gommoncini. Quelli non ce li raccontano perché poi lui deve fare il giochettino dei numeri e deve dire, da quando ci sono io si sono sbarcati solo questi, perché quell'altro non li conta, e quindi è come se non esistessero. Però mi sembra veramente un modo sui generis, e questo modo sui generis ci è riconosciuto in tutta Europa. Poi io rispetto gli italiani, perché capisco che in questi ultimi anni Facebook, la rete ha cambiato il modo di pensare e di ragionare delle persone, perché le informazioni ormai girano qui, soltanto che qui girano le informazioni che alcuni riescono a veicolare in un certo modo. Non sarà sfuggito a nessuno che il Movimento 5 Stelle, dopo l'avvento della Casaleggio Associati, ha avuto un'evoluzione che ha avuto, e probabilmente molto è dovuto all'attività di quell'azienda.
Beh, non sarà diventato grillino.
No, molto è dovuto all'attività di quell'azienda su Facebook, su Twitter e sui social. Tutti sanno che c'è una macchina che viene chiamata, tra virgolette, la bestia, che è costata, penso, immagino, circa 49 milioni, perché sono questi quelli che mancano, 49 milioni, che serve per far dire alle persone le cose che qualcuno scrive e ripete in continuazione. Però purtroppo la realtà è contro di loro.
Sai che mi ricordi, Paolo? Mi ricordi una canzone della premiata Forneria Marconi. Bene, è un Paolo, buco... Paolo, maledetto, perché non lo hai detto?
Ci fermiamo.
Le acque minerali non sono tutte uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
A Gaifana, sabato 20 e domenica 21 luglio, sulla strada del Tartufo Scorzone Estivo. Due giorni ricchi di eventi. Anteprima venerdì 19 con la gara di briscola. Sabato 20 luglio alle 17.30, inaugurazione e apertura degli stand. Alle 18 convegno sul tema Ambiente Bene Comune. E in serata, musica d'ascolto con Rino e Patrizia. Domenica 21 alle 8, torneo nazionale di ricerca Scorzone. E partenza della passeggiata guidata con il CAI di Gualdo Tadino. Alle 10 apertura degli stand, nel pomeriggio alle 17 esibizione del centro cinofilo My Top Dog, in serata musica d'ascolto con Cesarino Soft Band. Nei due giorni sarà in funzione lo stand gastronomico curato dal ristorante La Taverna di Cinicchia. A Gaifana, sabato 20 e domenica 21 luglio, sulla strada del Tartufo Scorzone Estivo.
I colori dell'estate, rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona, scopri come su avis.it. Avis, da oltre 90 anni, coloriamo il mondo di solidarietà.
Amici miei,
Claudio!
Amici miei!
Enrico!
Amici miei!
Maurilio!
Sabato e domenica mattina
si parte sempre!
Solo su RT!
Ma no, ma
state scherzando!
Pazzito!
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Sarà il Debrecen l'avversario del Torino nel secondo turno di qualificazione dell'Europa League. Gli ungheresi hanno pareggiato 1-1 contro gli albanesi del Kukesi e si sono qualificati grazie al 3-0 della gara d'andata. I Granata giocheranno la prima partita il 25 luglio, il ritorno in Ungheria il 1 agosto. Colpo Roma, il club giallorosso ha chiuso l'affare Veretout con la Fiorentina. Il centrocampista francese si trasferirà nella capitale per 17 milioni più 2 di bonus. L'ufficialità si avrà oggi solo dopo che Veretout avrà sostenuto le visite mediche. I 17 milioni saranno pagati con la formula del prestito oneroso da 1 milione e l'obbligo di riscatto dopo poche presenze. A Veretout va un contratto di 5 anni a 2 milioni e mezzo più bonus. Intanto esordio a suon di gol per la nuova Roma del portoghese Paulo Fonseca. Nella prima amichevole stagionale disputata a Trigoria contro i dilettanti del Tor Sapienza, i giallorossi sono andati a segno 12 volte, tra i marcatori anche il neoacquisto Spinazzola. Il livello degli avversari non era elevato, però la squadra ha cercato di fare bene le cose sulle quali abbiamo lavorato in questi giorni. Le sensazioni sono buone, ha dichiarato a fine match il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Gli altri test estivi, l'Atalanta supera il Brusaporto per 9-0, il Torino ha battuto la Pro Patria per 3-2, protagonista il Gallo Belotti, autore di una doppietta. In casa Juventus, in attesa della presentazione ufficiale di questa mattina dell'ultimo arrivato De Ligt, piccolo problema al polpaccio sinistro per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve rischia di saltare la tournée asiatica. Oggi è prevista la partenza della comitiva bianconera, domenica alle 13.30 italiane il debutto contro il Tottenham a Singapore, mercoledì alla stessa ora la sfida contro l'Inter. Intanto Mattia Perin torna a Torino, il portiere deve rimandare l'inizio della sua nuova avventura al Benfica, poiché nelle visite mediche a Lisbona sono stati riscontrati problemi alla spalla operata ad aprile. Perin infatti non è ancora guarito, farà la riabilitazione con la Juventus e tra 4 mesi il suo passaggio al Benfica potrà concretizzarsi. Arriva la prima medaglia per l'Italia ai mondiali di scherma di Budapest. Luca Curatoli ha vinto il bronzo nella sciabola maschile dopo la sconfitta nella semifinale per 15-11 contro il coreano Oh Sang-wook, poi oro in finale. Tennis, ad Umago in Croazia impresa di Salvatore Caruso, il 26enne numero 125 del mondo, fu fuori agli ottavi di finale Borna Koric, 14esimo nel ranking ATP e testa di serie numero 2 del torneo. L'azzurro costruisce la sua impresa in 1 ora e 45 minuti, riuscendo a sbarazzarsi 6-2, 3-6, 6-1 del più quotato avversario. Ai quarti lo attende l'argentino Facundo Bagnis. È tutto, alla prossima edizione.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Siamo alla conclusione del nostro spazio incompatibili, in studio Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, pronti per continuare il nostro discorso. Paolo, abbiamo parlato in questo nostro spazio radiofonico molto di immigrazione e dei problemi che ci sono per regolamentare questo fenomeno, che sicuramente andrà visto a livello europeo, ma abbiamo anche un bel numero di emigrati italiani che vanno verso principalmente paesi europei, vero?
Certo, questo è testimoniato dai dati che ho letto in apertura e purtroppo anche dall'esperienza personale, perché viaggiando un po' in questi ultimi tempi ho incontrato moltissimi ragazzi, ragazze anche delle nostre parti, e questo è un dispiacere enorme. Dirò di più, che qualcuno mi ha anche contattato per chiedermi se magari lassù conoscevo qualcuno, potevo in qualche modo metterlo in contatto con qualche agenzia, con qualche azienda. E questo è un problema grave. Questa parte dell'Appennino sconta, questa parte dell'Umbria, dell'Appennino sconta una dimenticanza della regione Umbria e dello Stato, che negli ultimi 15 anni qui, diciamo, a parte, e non è poco per carità, ma a parte la cassa integrazione garantita agli ex dipendenti di Merloni, qui non si è parlato più di sviluppo per 15 anni.
È anche un problema di imprenditoria, credo, no? Di mancanza di...
È un problema di imprenditoria, di collegamenti, è un problema serio, però prima o poi bisogna affrontarlo, se no qui tra qualche anno non ci abita più nessuno. Questo è perché noi abbiamo figli e nipoti e saremmo contenti che, viste le bellezze di cui possiamo godere, si possa continuare a stare anche in queste zone dell'Umbria e non solo a Perugia e nel circondario. Quindi io penso che su questi temi bisogna fare una riflessione, e ripeto, anche il governo di cui prima Edoardo ha tirato in ballo l'attenzione ai terremotati, ormai questi è più di un anno e mezzo che governano, non c'è stata una casetta in più, una baracca in più, una tenda in meno, cioè qui siamo al livello in cui eravamo un anno fa. Oltre questo c'è stata solo la...
Io credo che questo discorso meriti un approfondimento serio,
sì, beh,
approfondito, magari,
così.
Magari incompatibilmente lo riprenderemo più avanti, insomma.
Bene, intanto ben adesso contento.
Faccio... No, io, se,
no, fermo Edoardo.
Adesso... Se mi permetti, sì, volevo leggere una cosa che ha scritto...
Oggi sei pieno di citazioni.
No, un suo carissimo amico. Beh, d'altro canto, se no pare che uno inventa, invece non inventa. Dice Renzi: ci sono verità.
Davanti al microfono.
Sì, ci sono verità che sembrano bugie, poi ci sono bugie che sono così bene che sembrano verità occulte. Davvero? A volte, davvero, viene da chiedere. Ti prego, dimmi una bugia. La verità decantata in una lettera aperta inviata a Repubblica dall'ex Presidente del Consiglio e segretario del PT Matteo Renzi è un rosario perfetto di quello che non si dovrebbe fare dopo aver tanto sbagliato, ammettere gli errori degli altri e dei governi non guidati da lui. Che cosa diceva in questa lettera Renzi? Diceva che sull'immigrazione il PD sta sbagliando. Tutto qui.
Bene, ti faccio un nome. Carola.
Chi è? Chi era costui? Ecco, mi ricorda Carneda, chi era costui?
Allora, cioè, Der Spiegel, sì, gli ha dedicato la copertina.
Sì, tu nel momento in cui tu hai Liberazione che gli dedica una vita, tutti i giornali di sinistra che gli dedicano la prima pagina, tu già sai come è collocata e quindi è inutile parlarne.
Der Spiegel dedica a questa ragazza, perché tale è, insomma, è una ragazza che ha poco più di 30 anni, parla correttamente 5 lingue, capitana della nave che è stata sequestrata, non so se è ancora sequestrata.
Sì, sì.
Forse sarà confiscata, forse.
No, è sequestrata e poi confiscata. Prima c'è il sequestro, poi c'è la sentenza.
Non sappiamo se la confisca è diventata.
Ci deve essere una sentenza. No?
Certo. Però questa
il sequestro è consentito.
Allora, questa signorina qua adesso ha denunciato a querelato Salvini.
È un problema di Salvini, non è un problema mio. C'è stato anche un magistrato, no, che ha tentato di inquisirlo. No, mi sembra che ci sia stato un voto del Parlamento su queste cose.
C'è una bella novità, perché sì. Salvini ha detto che andrà questa volta al processo.
Ma dai,
questa volta non si farà votare l'immunità dal Parlamento.
Beh, no, vabbè, la querela non è.
Beh, la querela è di parte.
È l'ultima volta.
Ma no, ma la, sulla querela di parte.
Lui dice sempre che non Paolo, ha paura. Paolo, lui non ha paura, però.
Paolo, non sei. Non ha paura. Qualche volta mi meraviglio. Cioè, la querela di parte è una, si risolve con una questione economica, certo. Non si risolve con una. Ecco perché. Se, sì, si risolve con una questione economica. Se non c'è un reato. Se c'è il reato, c'è la magistratura. C'è la, è una magistratura diversa. È una magistratura diversa.
Quindi, prendiamo atto.
Però ti voglio dire, probabilmente Carola è preoccupata perché Salvini, volendo modificare il decreto bis sulla sicurezza, invece che mettere 50.000 euro vuole mettere 1.000.000 per pagare i riscatti.
Se trova chi lo vota.
Beh, oddio, c'è una probabilità che stando al governo ci riesca.
C'è da dire anche un'altra cosa, che Carola ha ottenuto, mi sembra è stato fatto un crowdfunding.
Una che cos'è?
Raccolta di fondi.
Ah sì, 890.000 euro.
Vedi che sei informato, quindi ci siamo quasi vicini al milione, sì, insomma.
Sì. Beh, forse ce la fa allora, salvo qualche magistrato compiacente, come è accaduto.
Magistrati allora, liberi.
Allora io qui bisogna aprire un.
Beh, i magistrati non sono liberi, i magistrati devono applicare le leggi,
esatto,
non interpretare.
Esatto.
Non le devono interpretare, le devono applicare.
Non devono obbedire al ministro dell'interno. Devono
obbedire alle leggi, e la legge prevede alcune cose per l'immigrazione clandestina, soprattutto per le ONG, per coloro che forzano il blocco, per coloro che tentano di investire una motovedetta o una barca della finanza.
Come dicevamo prima,
ma non scherzare,
come
dai,
dicevamo prima, leggi
siete fuori dal mondo.
Calma,
ci farete pagare duramente questo vostro atteggiamento,
allora,
ma tutta la popolazione,
Edoardo,
siete fuori dal mondo.
Paolo,
c'è
Paolo,
gente che lucra, Edoardo, su queste cose, anche a Gualdo.
Ti stacco il microfono,
staccalo pure, perché tanto quello che dovevo dire l'ho detto.
Paolo,
ti ripeto, purtroppo in alcuni tempi l'incompatibilità si evidenzia. Dopo i caratteri sono diversi, a me piace ragionare.
Certo,
ma anch'io sto ragionando.
Cerco di documentare, non di prevaricare. E quindi non c'ho nessun tipo di problema ad ascoltare quello che Edoardo dice, e replico ovviamente che secondo me, ripeto, i magistrati devono, siccome sono un potere dello Stato,
sono uno
dei tre poteri indipendenti dello Stato. Indipendenti dello Stato vuol dire che non devono sottostare al dettame di un ministro dell'interno che è stato eletto per grazia ricevuta e che non sappiamo quanto durerà. Non sappiamo quanto durerà. Quindi i magistrati devono rispondere esclusivamente alla legge. Ai tweet del ministro dell'interno,
soprattutto al Consiglio Superiore della Magistratura e all'Associazione Nazionale Magistrati a Palamara, soprattutto a questa gente. Ma non scherzare, sono furbacchioni i magistrati, non scherzare.
Allora
non scherzare.
Questo lo dici tu,
lo dicono le intercettazioni.
Ci sono centinaia di magistrati, persone per bene, che fanno il loro dovere, e uno o due che vengono
Palamara era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, non era uno a caso.
Allora io mi sembra che a questo punto sia opportuno, se avremo tempo di fare, vedi, parlando vengono fuori sempre tante
certo,
idee.
Ci mancherebbe.
La legge va interpretata
degli amici, sì,
o applicata?
La legge va applicata.
Lo diceva il carissimo e compianto Ferdinando Di Benedetto: per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica.
Questo è un dibattito che andrebbe fatto, ma magari non con voi due.
No, assolutamente,
perché insomma
ci vorrebbe qualcuno preparato.
Non vi vedo come
siamo nelle condizioni.
Non vi vedo come persone, vi vedo un po' più azzeccagarbugli, tanto per quanto riguarda la parte, diciamo, e nemmeno io
tanto,
ovviamente.
Ma ieri sera, scusa se ti interrompo, ieri sera c'era una trasmissione interessante alla quale partecipava anche Di Pietro, no? Oramai mitico Di Pietro, che da magistrato è diventato politico, adesso ancora non si sa quello che fa.
Agricoltore,
quello che ti pare. Però diceva una cosa che noi abbiamo sempre chiesto: la separazione delle carriere. Il magistrato è inquirente, il magistrato è giudicante.
Sono d'accordo anch'io.
Devono essere separate le carriere, perché tu mescoli l'inquirente con il giudicante, è chiaro che vengono fuori sempre i papocchi.
Bene, siamo arrivati alla conclusione, i tempi sono finiti.
Bene.
Anche oggi abbiamo chiuso questo secondo appuntamento con incompatibili. Avete dimostrato ancora una volta la vostra incompatibilità. Qualche cosa però anche oggi c'è stato di di qualcosina, insomma, di compatibile.
Una santa amica può essere un bastian al contrario su tutto.
Ma è normale, è normale.
Edoardo parla per te, pensa per te, pensa, perché come bastian al contrario anche tu non è che te la cavi poi tanto male. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a Edoardo, grazie a Paolo.
Grazie a voi.
A tutti.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. Let's get digital, digital. I wanna get digital.
Let's get into digital. Radio goes digital. GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
In primo piano la politica, escludo la crisi, solo dinamiche tra forze diverse. A poche ore dal duello con Matteo Salvini.